strumenti urbanistici è stato molto lungo. Avevo detto anche l'altra volta che questo poi ha consentito due cose nel tempo, negli anni, e in particolare negli ultimi mesi, insomma. Ha permesso a diverse persone di interessarsi dell'argomento, cosa che fino a un anno fa nessuno faceva praticamente, e quindi diversi gruppi di persone o anche privati cittadini hanno portato le loro esigenze, hanno manifestato perplessità, e alcune di queste nei mesi prima dell'adozione sono anche state in parte accolte. E la seconda cosa è che il piano, il PSC in particolare, negli ultimi 12-16 mesi, diciamo, è stato modificato anche sostanzialmente, e anche il dimensionamento delle aree è cambiato parecchio, in meno, in diminuzione. La terza cosa è un po' più a livello culturale, ma nel senso più importante del termine, insomma, è che i documenti del PSC e del RUE, lo diceva anche Moscatti, mi sembra, costituiscono una mole di dati impressionanti, ma non solo dati, c'è anche la storia del paese. La faccio breve perché so che questo non è il tema principale, però insomma sarebbe il caso, fatto il POC durante la stesura del POC, di far conoscere queste informazioni ai cittadini, e dicevo in febbraio facciamola conoscere anche ai ragazzi, perché lì c'è la nostra storia passata, presente e in parte anche futura. Il quadro conoscitivo, anche qua sono tantissimi documenti, decine di documenti, ma ci parla di varie cose, dei beni culturali, paesaggistici che danno anche identità al territorio. Però lo sguardo poi si apre a tutto il resto, le culture, gli alberi, i filari, le acque, i canali, tutte queste emergenze paesaggistiche. Quindi non c'è solo cemento, non c'era ieri, non c'è oggi e non ci sarà neanche domani. Il territorio racconta anche oggi, se lo guardiamo, una storia che è antica e che tuteleremo. Il RUE va in questa direzione della tutela. Tutela che non impedisce, secondo me, però, di sviluppare delle opere di riqualificazione. E poi c'è il paesaggio agrario, anche su questo potremmo aprire un dibattito molto lungo e interessante, però vi ricordo solamente il tema di come connettere il paesaggio agrario con quello urbanizzato, e su questo so che l'architetto Righi, insomma, ha lavorato molto perché è un suo grande, insomma, elemento di interesse, ma è anche l'elemento che ci consentirà ancora di più di quello che adesso di collegare queste due parti del territorio in modo migliore. E poi c'è anche tutto il discorso relativo all'abitare in zona agricola, in zona rurale. Sappiamo che può essere un'idea molto allettante, con questo piano non la incentiviamo, ma incentiviamo solo il recupero di quello che si può recuperare senza creare nuovi borghi in zona rurale. Poi il piano conoscitivo comprende altri strumenti, la microzonazione sismica, e poi mi riferisco a quello che diceva anche Moscatti, quando parlava di bilancio idrico e flusso delle acque. Si era già detto, e quindi penso che si possa ribadire, che su questi temi sarà necessario continuare degli studi, in particolare non tanto sulla sismica quanto sulla parte idraulica. E nel PSC o nel RUE, se non ricordo in precisione, ne parlavamo anche l'ultima commissione, mi sembra la penultima, c'è già una previsione nella zona di espansione produttiva per andare incontro a possibili interventi legati al problema idraulico, quindi previsioni insomma, di rialzare un po' il levato e quant'altro. Quindi qualcosa c'è già, però il piano va ancora studiato. Poi c'è la parte della viabilità e la mobilità. Siamo un paese attraversato da due autostrade, e quindi chiaramente sarebbe già un grande risultato poter diminuire il flusso veicolare su Via di Vittorio. Anche solo questo costituirebbe un grandissimo risultato per chi abita in tutta la zona del centro abitato. Per questo motivo, e non solo per questo, si è cercata una soluzione alternativa, in particolare a sud del paese. Ipotesi che non può essere conclusa e realizzata dal nostro comune in modo singolo, chiaramente. Per lo stesso motivo, si è sempre auspicato nel PSC, nei documenti, anche ultimamente, insomma, anche questa sera, che vengano realizzate, possibilmente tutte o perlomeno in parte, le opere viarie necessarie nell'intorno del nostro comune, quali che esse siano, le conosciamo abbastanza bene. Questo consentirebbe non solo di sgravare il nostro paese da una parte del flusso veicolare, ma anche di dare un compimento logico e direi anche funzionale a un territorio più vasto, che sia quello della cintura modenese, quello nord-sud, Reggio Modena, Bologna, insomma. Perché questo è un territorio che può essere competitivo, ma per mantenere la competitività ha anche bisogno di movimentare persone e merci, che sono molto meno del passato, sono meno del passato, ma non sono poche. Quindi chiaramente concordo con l'impostazione della Giunta, nel senso che i POC terranno sicuramente conto, è un impegno che ci prendiamo tutti, quindi, di queste problematiche, e le scelte che concorderemo, che comunque che verranno decise, non potranno esulare da queste valutazioni. Tra l'altro sembra ultimamente che qualcosa stia muovendo dal punto di vista delle grandi opere, vedremo se sarà effettivamente così e in che tempi, speriamo che siano tempi relativamente brevi, cioè quei 5 anni famosi. Questo potrebbe dare una soluzione. Ci sono altri elementi. Ecco, una linea guida che ha segnato, insomma, la stesura del POC e del RUE, è quella dello studio delle dotazioni territoriali. Cosa sia, lo sappiamo, abbiamo letto il quadro conoscitivo e quant'altro, e quindi quello che ho già detto in fase di adozione, ma lo ripeto, è quello che il progettista poi ci ripete sempre, che è da queste valutazioni di tipo urbanistico e non da altro che si è arrivati all'attuale proposta di espansione residenziale. Le aree individuate, che conosciamo bene, sono ben servite dalle dotazioni territoriali, sia quelle esistenti o quelle progettate, e in alcuni casi consentiranno anche di migliorare, le dotazioni degli altri quartieri. In più, nel quadro conoscitivo c'è l'analisi del sistema insediativo e anche della struttura economica e sociale. Il PSC, lo ripetiamo, porta a compimento un'espansione che è logica e possibile ed è anche massima per il nostro comune. E di fatto, se guardiamo anche la cartina, anche nella parte residenziale, ne disegna il confine, che secondo me è anche logico e possibile ed è un confine definitivo. Il RUE invece è uno strumento molto più complesso e lo si vede chiaramente quando se si apre, se si visualizza la carta del territorio, che è quasi incomprensibile per non addetti ai lavori, però è uno strumento che potrebbe essere molto utile per i progettisti. Qualcuno ha anche detto, e forse sarà vero, che per i progettisti questo strumento, un po' perché è nuovo, un po' perché utilizza delle valutazioni e teorie, insomma, diverse, innovative, potrebbe anche risultare un po' ostico. I progettisti, sono competenti e sapranno anche adeguarsi alle nuove regole. Non penso che sia questo il problema. Sicuramente, lo si è già detto in commissione, ci immaginiamo che nei prossimi anni, nei primi anni, qualche modifica al RUE andrà fatta, o su richiesta degli uffici stessi, dei progettisti, dei cittadini. Non penso che sia da scandalizzarci, è sempre così. Laddove verificheremo come consiglio, amministrazione, uffici, questa necessità, provvederemo a correggere il tiro su questo strumento molto importante. La modifica RUA si può fare in modo, tra virgolette, abbastanza agevole, anche se poi chiede comunque un certo tempo, e quindi la faremo senza perdere tempo. Sempre sul RUE, l'approccio che i progettisti hanno seguito nella stesura, insomma, che l'amministrazione poi ha concordato chiaramente, è quello che il RUE è calato sulla singola porzione di territorio. Quindi è un approccio molto più impegnativo, perché un qualunque progettista sbrigativo o non bravo o non competente, poteva tranquillamente risolvere tutto mantenendo l'esistente. Si è fatta una scelta molto diversa, si è fatta la scelta di abbandonare l'indice, insomma, 0,6 famoso, e di ragionare per numero massimo di abitazioni per lotto. Una scelta chiaramente innovativa, comunque diversa da quello a cui eravamo abituati, però non penso sia corretto parlare di assegnazione a pioggia, è un po' irrispettoso, insomma, verso i progettisti. E in più non è neanche corretto, penso, parlare di unicum quando nel territorio di Campogalliano non esiste di fatto un unicum a livello globale. Quindi ragionare sulle porzioni di territorio, sui quartieri, sui lotti è una valutazione che ha richiesto molto più tempo per essere realizzata, però per pensiamo che possa avere anche degli sviluppi positivi. Sviluppi positivi possono essere innanzitutto un dimensionamento migliore delle abitazioni, perché non ci interessa più tanto la dimensione dell'abitazione, tra virgolette, quanto il fatto che ci sia un numero di abitazioni consono al contesto e consono alle dotazioni territoriali. E poi un'altra cosa che penso sia da ricordare. È molto più semplice monitorare, controllare e magari anche sanzionare quando necessario, perché bisogna arrivare anche lì qualche volta, il numero di abitazioni piuttosto che le modifiche fatte all'interno delle abitazioni. Quindi una certa deregolamentazione, tra virgolette, la dico male, su quello che si può fare all'interno delle abitazioni entro certi limiti, la vedo positivamente. L'importante è che manteniamo la tipologia, che manteniamo il numero di abitazioni massimo previsto per ogni lotto. Sulla riqualificazione, il principio è sempre quello, è prevista un'incentivazione solo nel caso di sistemazioni complessive di quartieri isolati. In quel caso penso sia corretto, ci rendiamo benissimo conto che non sia semplice procedere a riqualificazione di un isolato o comunque di parte di un isolato. Non è escluso che si possa fare e in quel caso l'amministrazione potrebbe concedere anche questi incentivi. L'altro ragionamento che riguarda il RUE, molto importante, di cui si è parlato molto lo scorso mandato, meno in questo, però è importante, è la correlazione imposta fra destinazioni d'uso e attività economiche con la codifica TECO e quant'altro. Questo crediamo possa essere importante per definire in modo anche urbanistico gli spazi più idonei per certe attività produttive. Per quanto riguarda sempre RUE, l'ultima cosa che dico, che però è molto importante, è il concetto di centro aziendale. Ci sono diverse osservazioni legate a questa particolarità, perché alcuni sono accorti di non essere inseriti o viceversa, si sono fatti togliere. Centro aziendale che consente con una maggiore facilità, ma solo se legato al contesto rurale, produttivo, agricolo. Di avere delle espansioni, di fare qualcosa che è necessario alla famiglia che vi abita o comunque al centro aziendale stesso. Anche in questo caso, qual è l'idea che ci sta sotto? Insomma, di non favorire la nascita a pioggia di piccoli borghetti, centri, case sparse che adesso non esistono, ma di limitare l'espansione rurale principalmente a questi centri aziendali. Sul PSC, e vado verso la conclusione, cerco di essere un po' più veloce, ma ci sono parecchie cose. Dicevo prima, se si guardano le cartine, le tavole, si vede il piano di sviluppo massimo pensato per il futuro di Campo Gagliano, sia sul residenziale che sul produttivo. Le due zone di espansione, parlo di residenziale adesso, Via Zucchini e Via Madonna, diciamo così, che sono le zone gialle sulle cartine. Se le paragoniamo all'esistente che è l'arancione, se non ricordo male, ma direi di sì, sono un'espansione, certo, un consumo di territorio, ma rispetto all'esistente è un consumo di territorio, io dico minimale, di completamento. Quindi dire che Campo Gagliano si voglia cementificare tutto non è proprio vero ed è anche un po' offensivo. E lo si può dire anche senza fare paragoni con i paesi intorno a Modena, con quelli reggiani, con le ceramiche e quant'altro. Anche al di là dei confronti non si può dire questa cosa. Stiamo parlando più o meno di 10 ettari di residenziale, considerando anche Saliceto, circa. E rispetto all'impostazione iniziale, quella di diversi anni fa, il consumo si è dimezzato. Quindi non è neanche vero che non si è tenuto conto delle modificazioni, dei cambiamenti sociali, economici e quant'altro, perché si è dimezzato. Forse prima era troppo eccessivo, non lo so, insomma, comunque si è dimezzato. E in più le cartine disegnate, le zone gialle, ricordiamolo sempre per chi le guarda, sono maggiorate di un 30% di LASCO. E quindi, insomma, perché le normative regionali impongono di tenere una zona ulteriore per questioni in teoria di contrattazione che poi di fatto forse sono anche abbastanza superflue. E quindi quello che vediamo disegnato è un 30% in più del reale massimo. Sempre sul PSC si vede intorno al cimitero che ci saranno potenzialmente due aree nuove verdi, disegnate in verde, che sono aree di servizio, tra virgolette. Una è il raddoppio delle Montagnole, del Parco delle Montagnole, quindi un ulteriore impulso, insomma, un ulteriore sviluppo dell'area verde, uno dei più belli del nostro paese, che va però sviluppato ulteriormente, e l'altra area verde è la parte più a nord di Via Madonna, che praticamente è metà dell'intervento su Via Madonna, che è la zona prevista per area per costruire scuole o servizi alla persona. Lo scopo del PSC penso che debba essere, non dico l'unico perché non è unico, ma uno dei principali, tutelarsi verso il futuro. Quindi, anche in questo senso, prevedere questa zona, che sia poi per le scuole o per qualcos'altro, comunque per qualcosa per la collettività, pensiamo sia un fatto estremamente importante. Non prevederla ci bloccherebbe nei prossimi 15-20 anni da avere un possibile sviluppo di queste strutture. Il fatto che lo facciamo in una zona che concordiamo tutti sia molto bella del nostro territorio, penso che nel caso in cui si realizzi questa opera diventerà un valore aggiunto. Se penso che magari ci si costruirà una scuola, insomma. Via Madonna, spesso si sente dire bella così, è molto bella e quant'altro. Io penso che non sia bella così, cioè è molto bella come zona, come visuale verso l'esterno. Via Madonna è bella così se ragioniamo solo sentimentalmente. Via Madonna è molto pericolosa per i pedoni e i ciclisti, quindi la proposta che viene fatta con questo PSC, nel caso in cui si sviluppi tutta l'area di Via Madonna, è di costruire un'altra più esterna, che avrà comunque una visuale altrettanto bella, dotata però dei servizi necessari, quindi ciclabile, pedonale e quant'altro. Su Via Zucchini dico solo una cosa, riprendo un po' il discorso anche di Cammarata perché ne abbiamo parlato a gennaio scorso, a dicembre, sull'accesso da Via San Martino. Si era deciso, mi ricordo in quella fase, tra le varie proposte possibili, di sceglierne una per il PSC. Demandando poi successivamente al POC e anche uno studio poi da commissionare ai vigili o anche alla provincia e quant'altro di capire poi la fattibilità reale. Quindi su quella zona penso che a livello di POC qualunque osservazione e anche soluzione migliorativa sarà valutata. Mi ricordo che avevamo scelto una soluzione, l'ottimale, però insomma con qualche margine di manovra perché mancavano delle informazioni. Sempre sul POC o comunque sugli strumenti urbanistici che approviamo questa sera, questi strumenti potrebbero risolvere in breve, dico breve, speriamo che si parli di mesi, ma insomma anche la situazione di Via Fornaci, dell'incrocio. Quindi ci auguriamo che approvare oggi questi strumenti, quindi dare il via a diversi processi insomma, che partiranno questa sera, possa consentirci di risolvere quel problema che Camerata da anni insomma, ci sottopone giustamente. Nel giro del 2015 o comunque poco di più. Sul tema del commercio, sono gli ultimi tre punti, poi e in particolare sulla struttura di vendita, si potrebbe dire tanto. I criteri per localizzare lì quella struttura sono stati diversi, già esplicitati, ma li ribadisco: dotazioni territoriali, possibilità di servire un'ampia porzione dell'abitato, minimizzazione di alcuni percorsi abituali, tra cui casa, scuola e centro e struttura di vendita, la soluzione dei problemi di carico-scarico che ci sono nel nostro paese, in centro abitato, e anche possibilmente in un quadro di accordi realizzare una struttura all'avanguardia dal punto di vista ambientale. Aver messo in competizione le due aree di Via Madonna e Via Zucchini, intanto ha prodotto una riduzione di 1,5 ettari del terreno consumato, questo già nel mese di dicembre-gennaio scorso. Ed era anche legata all'esigenza e alla possibilità in questo modo poi, attraverso poi i POC e quant'altro, di inserirvi il progetto di riqualificazione dell'R1. I cartelli esposti in quella zona di Via Zucchini sono vergognosi, questo tutti l'abbiamo detto più di una volta. Mi sembra che dalle controdeduzioni alle osservazioni presentate da chi lì è interessato si rilevi in modo molto chiaro che l'intenzione dell'amministrazione non sia di piegarsi a qualunque tipo di richiesta, né di aumento né di realizzazione di un centro commerciale che non ci sarà perché sarà un negozio alimentare, alimentare di fatto. E quindi le osservazioni non accettabili non sono state accolte sostanzialmente. Tra l'altro, sulla controdeduzione 47 RUE si dice chiaramente che non sono previste funzioni integrative. Quella struttura di vendita, ovunque venga collocata, risponderebbe comunque già subito ad alimentare i flussi e anche sì, i flussi di diversi quartieri, sia in Via Madonna che in Via Zucchini. Quindi non è neanche vero che una struttura messa in quella posizione non sia agevole da parte di molta parte della popolazione. In Via Madonna, ad esempio, asserverebbe già adesso a diverse centinaia di persone, i quartieri molto importanti. Io dico un'altra cosa, però, la dico così in modo molto semplice, ma insomma, oggi per fare le spese più importanti, quindi alimentari assimilati, andiamo a Modena o a Carpi, o forse a Rubiera, appunto, perché a Campo Gagliano manca un po' la scelta, un po' la concorrenza e un po' i prezzi sono troppo elevati in base ai vari negozi. Se da domani, dopodomani, fra un anno, 10 anni, potessimo ragionevolmente stare tutti a Campo Gagliano a fare gli acquisti alimentari nei vari negozi con più concorrenza, magari, e magari acquistare i prodotti non alimentari nei negozi di Campo Gagliano senza muoverci più di tanto, penso che avremmo dato una risposta precisa alle esigenze del centro storico. L'unica soluzione, secondo me, è questa: cioè, se abbiamo dei negozi specializzati, con grandi professionalità anche, insomma, sul non alimentare, se vogliamo valorizzarli, occorre che la gente faccia spesa non a Grande Emilio, all'Ipercoop, Borgo Gioioso o all'Esselunga, insomma. In questo modo avremo anche meno spostamenti con la macchina, faremo meno chilometri, ne faremo qualcuno a Campo Gagliano, ma anche per andare alla Coop si va in macchina quasi sempre. È anche vero che localizzare questa struttura vicino a quartieri popolosi consentirebbe per diverse spese, magari meno impegnative, di andare anche in bicicletta, insomma. Per quanto riguarda il produttivo, che è individuato come espansione nella zona sud del paese, anche qui le varie versioni del PSC negli anni scorsi hanno visto una notevole diminuzione dello spazio impattato. Il tema non è che ci piaccia o no il termine polo della logistica, questo c'è, insomma, quindi non l'abbiamo scelto noi. Condivido in parte qualche osservazione di Cammarata, non mi spiego come lui fino a quegli estremi, però penso che in ogni caso la logistica, anche a Dogano, negli anni passati, abbia dato al nostro paese una grande ricchezza. Il tema ora è come gestire i cambiamenti profondi che anche in quella zona, anche sulla Dogana, anche sulla logistica, sono venuti avanti. Il tema nostro è dare risposte insediative, quindi anche lavorative, a richieste che ci sono già e che non possono essere soddisfatte con quello che c'è, o ci saranno in futuro, perché comunque ci saranno. Le sollecitazioni fatte dall'APAM recentemente anche, o anche da altre associazioni di categoria, sul fatto di stare attenti sulle piccole e medie imprese locali sono condivisibili. Le condividiamo nella sostanza, però anche qui è sul POC che potremo fare dei ragionamenti per tutelare maggiormente queste attività. Non vogliamo però essere troppo campanilisti, quindi siamo riconoscenti a chi in questi anni ha fatto impresa a Campo Gagliano, ai campogaglianesi imprenditori, molto riconoscenti, ma lo spazio per fare la loro impresa c'è stato perché c'era uno spazio fisico in cui insediarsi. Quindi vogliamo offrire anche ulteriore spazio fisico per insediamento di imprese che siano buone imprese, campogaglianesi oppure no. E le imprese le manterremo legate al territorio, secondo me, soprattutto se offriremo valore aggiunto. Qua sono d'accordo, quindi servizi, rete di imprese, migliore viabilità, indotto di alta professionalità. Volevo anche dire che nella zona, nel polo logistico attuale ci sono diverse imprese ad alta tecnologia che sono nel polo logistico. Quindi l'affermazione polo logistico uguale azienda di logistica non è esattamente così. Dipende molto anche dal POC. Quindi io penso che anche su questo argomento col POC ci giocheremo buona parte della credibilità e anche del futuro del paese. Anche sull'intermodale penso che possa essere un'opportunità. Anche la ferrovia eventualmente, poi vedremo, insomma. Tra l'altro adesso si parla anche di un intermodale molto più spinto, con la Cispadana o non so cos'altro, che possa collegare le nostre autostrade fino al porto di Ravenna. È così che la regione potrà avere un intermodale spinto, acqua, ferro, gomma, a livello molto più ampio. L'ultimissima cosa sui PSC. Alcune osservazioni, due o tre mi sembra, contestano il principio del 50-50, cioè 50% della superficie residenziale o produttiva viene lasciata al comune in sostanza. al comune per fare cosa? In particolare parlo in questo caso del residenziale, per fare programmi di edilizia residenziale sociale, okay? Che chiaramente devono essere fatti con tutti i criteri del caso e con valutazioni molto attente. Ma ribadiamo che questa scelta fatta all'inizio del percorso è tuttora valida perché è uno dei pochi modi probabilmente per il comune per offrire maggiori possibilità a chi ne ha meno. E io penso, ma non solo, ai nuclei familiari più giovani se pensiamo alle residenze. Quindi dobbiamo mantenere viva l'attenzione anche su chi in ogni caso non potrebbe diversamente accedere all'acquisto, anche se differito, di una proprietà. Per arrivare alla conclusione, intanto ringrazio anch'io chi ha lavorato su questo piano, i progettisti, Righi e tutti gli altri, Fornaciai e tutti gli altri, Ivano Leoni, Cinzia Gazzotti e i collaboratori. Voglio ringraziare, penso sia doveroso, almeno da parte mia, ringraziare Stefania Zanni, sindaco precedente, che questo percorso l'ha iniziato, ma purtroppo non ha potuto, per i tempi, insomma, finirlo pienamente. E l'ha fatto anche in un clima che adesso è un po' meno, forse, un po' meno vivo, dove ha anche ricevuto accuse molto vili e ingiustificate. E poi concludo con un ragionamento di prospettiva, proprio 2 minuti. In febbraio avevo detto, a nome del gruppo di consigliari di maggioranza, che volevamo in qualche modo, insomma, chiedere ai futuri consiglieri un lavoro importante sul POC. E qui io intendo maggioranza e minoranza anche insieme, insomma, nelle commissioni, perché sul POC si è già capito che matureranno le scelte condivise, decisive e concrete. All'epoca le minoranze su questa cosa erano concordi, ma mi sembra che anche oggi tutti dicano, insomma, che è sul POC che ci mettiamo davvero a lavorare insieme. Su questo non torniamo indietro e quindi, insomma, qui lo dico e non lo negherò, ma penso che anche l'amministrazione abbia intenzione di lavorare così. Sul POC dico 3 punti veloci. La prima, lo ribadisco, la legge regionale demanda al POC di dettagliare e graduare nel tempo le previsioni del PSC, in modo da fare cosa? Da correlare l'offerta di suolo alla domanda. Quindi le preoccupazioni, anche legittime, che nei prossimi 3 anni mettiamo 10 ettari di residenziale nel POC e poi abbiamo finito, sono da cestinare, primo per il buon senso e secondo perché lo strumento urbanistico, per come è pensato, prevede un monitoraggio costante del realizzato e dell'irrealizzato. La seconda cosa è che l'amministrazione che ha vinto le elezioni si è impegnata a definire il primo POC, eventualmente collegandolo anche alla riqualificazione dell'R1 nel primo anno di mandato. Potremmo anche starci dentro coi tempi. Al di là dell'anno o non anno che mi interessa fino a un certo punto, la volontà di mantenere questo proposito c'è, per cui da domani, da gennaio, lavoriamo sul POC, e iniziamo a lavorare sul POC, iniziamo a capire cosa vuol dire il POC e come costruirlo insieme. L'ultima cosa sul POC, si è parlato nel nostro programma elettorale, forse anche nel vostro, non so, non mi ricordo, di percorso partecipativo con i cittadini. Sicuramente, però non mi ricordo se nel dettaglio si parlava del POC. Nel nostro c'è scritto comunque e quindi vogliamo mantenere questo impegno. Ci sono varie esperienze già fatte, più o meno positive, da cui si può attingere. Non è questa la sede per parlare di come fare il POC, chiaramente. Voglio solo dire che l'importante è che sia vera partecipazione. Perché se il percorso partecipativo riguarda i soliti 5 persone, che sono magari amici miei o amici vostri, e basta. Questo non è un percorso partecipativo, quindi cerchiamo un metodo per coinvolgere molte persone che vengono in modo anche abbastanza disinteressato, sorteggiamo e non lo so, insomma ci sono vari strumenti. A quel punto sì che avremo una base di cittadini interessati, coinvolti e che potranno darci, seguirci in questa costruzione del POC, altrimenti è meglio farlo come consiglio comunale e basta. Quindi a tutte queste persone, quindi l'amministrazione che ringrazio, i consiglieri anche di minoranza e i cittadini che si vorranno far coinvolgere per il POC, auguro già fin d'ora buon lavoro e io mi auguro che per il POC si possa riuscire anche ad avere un voto un po' più unanime con tutto il Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie Camellini. Altri interventi?
Posso fare una domanda?
Sì, prego, camarada.
Una domanda che mi è venuta in mente adesso. In commissione avevamo parlato di quella dicitura che era poco chiara in merito all'area di via Zucchini, in riferimento all'area commerciale. Era poi stata modificata? Come? Perché non riesco a trovarlo, lo sto guardando.
Puoi specificare che cosa
Sì, insomma,
cos'era?
praticamente su come sul RUE. Si andava che di fatto dice che la nuova area commerciale poteva essere individuata o su via Madonna o su via Zucchini, e veniva messo, adesso non veniva scritto, che l'area commerciale poi in realtà non andava sulla zona disegnata di giallo, quindi la zona residenziale, ma andava nella zona di fianco, quella disegnata di verde, quindi di fatto dove. Adesso non so se vi è venuto in mente. Chiedevo se era stata modificata e come. Perché così come messa adesso, di fatto, se si scegliesse invece che via Madonna, via Zucchini come zona per andare a realizzare il nuovo centro commerciale non è un termine adatto, il nuovo supermercato, bene, non andrebbe nella zona residenziale gialla, ma per come la leggo io, andrebbe nella zona verde, cioè quella dietro al cimitero, quella dove ci sono i cartelli e quella dove Coop nel suo volantino ci aveva disegnato il supermercato. Quindi chiedevo, siccome mi era stato detto dall'architetto che insomma l'intenzione non era quella, ma che nel caso in cui si scegliesse una zona piuttosto che un'altra, il supermercato andrebbe all'interno dell'area gialla, quindi all'interno dell'area residenziale, chiedevo se era stato modificato e come.
Allora, per rispondere se è stato modificato o no, perché non lo so neanche io, mi ricordo questa discussione, si era detto comunque che non andava lì e anche credo per alcune sottolineature di alcune cose dette negli interventi, passo la parola all'architetto Righi, se si vuole accomodare un microfono però perché così rimane registrato e si sente anche meglio, grazie.
No, non è stata fatta nessuna modifica per il semplice fatto che la struttura commerciale è sempre stata prevista nel momento in cui fu deciso di non localizzarla in quella che poi è stata individuata come espansione del Parco della Montagnola, nella parte residenziale. Quindi da questo punto di vista non c'è stato bisogno di nessuna modifica perché mai, mai dall'adozione del PSC è stato ipotizzato di collocare struttura commerciale nella parte destinata all'ampliamento del Parco Montagnola. È sufficientemente chiaro così? Adesso se ce l'ha sotto mano mi piacerebbe rileggere il punto che avevo fatto leggere sul. Adesso io purtroppo non ce l'ho, non riesco a trovarlo. Nell'ambito, ecco, per intenderci. Perché a mio avviso è poco chiaro. Cioè, mi fa piacere questa affermazione, sono contento perché secondo me la zona dietro, quella di, tanto per intenderci, disegnata di verde, è giusto che non ci venga costruito niente, ma non era così chiaro nella lettura, tant'è che anche i miei colleghi di minoranza e anche altri tecnici locali erano dubbiosi su questa dicitura. Quindi, mi piacerebbe rileggerla insieme, decidiamo.
Che ci sia un sotterfugio così,
No, nessun sotterfugio, ci mancherebbe altro.
così diciamo
No,
ridicolo.
nessun sotterfugio. Era, siccome non è una cosa di poco rilevanza, siccome anche tutto quello che ho detto anche prima, insomma, mi piacerebbe chiarirlo bene. Non ho mica chiesto nulla, nessun sotterfugio.
È sufficiente prendere le schede dell'ambito, gli ambiti colorati in giallo, che sono un unico ambito proprio perché in questa fase non era stato deciso dove collocare. Come? Il 74, sì.
Scusi, architetto, la interrompo un attimo per una cosa. Mentre nel documento che ci è stato consegnato, la scheda 2634 non c'è più sul RUE. È stata la disciplina degli ambiti elementari del RUE che è arrivata. Perfetto. Ok, perché peccato che quando l'abbiamo vista in commissione fosse posta nella disciplina degli ambiti elementari, però va bene, come si vuole. Sì, sì, ce l'ho sotto mano il PDF precedente e anche quello attuale. Forse
le spiego,
poi ci chiariremo.
Questo è molto semplice. La provincia ha chiesto di scorporare dalla carta unica del territorio e dalla disciplina degli ambiti elementari la parte che è esclusivamente di RUE e quindi distinguendo gli elementi costitutivi che invece compongono la carta unica del territorio, cioè dove sono presenti anche le normative sovraordinate dal codice della strada al PTCP. Facendo questa separazione, nella disciplina degli ambiti elementari non comparivano più gli ambiti che sono soggetti alla formazione del POC, sono quindi appartengono a un altro strumento, non più al RUE, ma appartengono al cliente al PSC e poi al POC. E da questo punto di vista ci sono degli scostamenti nella confezione degli elementi costitutivi, ma assolutamente nessuna differenza sui contenuti.
Scusate, faccio una precisazione per i cittadini presenti, per tutti e anche per chi, casomai, i cittadini che ascolteranno la registrazione. Fra i 20 cittadini, li ho contati, compresi due che sono andati via, presenti stasera, ce ne sono 1, 2, 3, 4, 6, direi, ce ne sono 6 che sono 6 professionisti che fanno parte sono collaboratori dell'architetto Righi, fanno parte dello studio Righi. Quindi se l'architetto Righi lo ritiene opportuno di farli intervenire, se me lo chiede in qualità di presidente, visto che hanno risposto, ma si è sentito un fruscio, lo dico per chi ci sta ascoltando, per chi ci ascolterà da casa, sono queste persone che hanno parlato. Se è opportuno, per rispondere a qualche cosa di tecnico, chiedere a loro, come presidente non ho problemi a dare la parola se l'architetto Righi, che è responsabile, lo ritiene opportuno. Allora, camerata, legge, chiede di leggere e legge.
Ecco.
La parte...
No, ecco, qui a pagina, l'ho trovato, pagina 37. In fondo, dotazioni territoriali, adesso chiedo un chiarimento, ci mancherebbe, io sono mica... Le dotazioni complessive, la dotazione complessiva di aree per attrezzature e spazi collettivi determinate in un minimo di... No, aspettate che ho perso, ecco qua. Per abitare, in un minimo di metri quadri 3.000 per funzioni terziarie di servizio. Tali quantità dovranno essere individuate prioritariamente negli ambiti elementari 25-37, ampliamento del parco della Montagnola, e 28-35, ampliamento del plesso scolastico. Competerà poi al POC e al PUA definirne estensione e distribuzione di dettagli in modo coordinato sugli ambiti territoriali interessati. Quindi parla anche di questi 3.000 metri di funzioni terziarie di servizio. Poi chiedo un chiarimento, che non vorrei che questi 3.000 metri di per funzioni terziarie di servizio poi, come dice qua, dovranno essere individuate prioritariamente negli ambiti elementari 25-37, dove l'ambito elementare 25-37 è l'ampliamento del parco della Montagnola.
Quindi... Per quale non sono previste strutture di vendita.
Ho capito, ma qui è scritto così, io l'ho letto quello che c'è scritto qui. Allora chiedo... che o ci venga messo più chiaro, insomma, che non lo so, però qui a leggerla così, adesso ripeto, se volete la rileggo, poi anche un po'.
Architetto Righi.
No, da questo punto di vista, se c'è un problema di correzione di carattere testuale per specificare questo aspetto, non c'è problema assolutamente da portarla. Mi sembrava che fosse già stata apportata una correzione proprio per specificare questo aspetto, ma forse ricordavo male. Questo testo che abbiamo qui
è l'ultimo? Ho scaricato l'altro giorno. Poi
è solo in quote minime, se è proprio indispensabile, però. Era riferito ai servizi, quello semplicemente all'allocazione della dotazione di servizi di verde della parte residenziale che prioritariamente va trovata nel parco Montagnola. Se possiamo certamente togliere e distinguere il termine 24 di funzione terziale dei servizi, possiamo certamente distinguerlo e esplicitare che quello proprio non è possiamo esplicitare nel testo che i 3.000 metri quadri di funzioni terziarie di servizio sono esclusivamente reperirsi all'interno del... Questo non c'è problema.
No, chiedevo se... Cioè, sono per un... Non lo so, sì, l'avevamo detto, c'era chiarezza in mente di chi l'ha scritto, evidentemente non è così chiaro per chi lo legge, se così è, sì, insomma a questo punto i tecnici dicono che si può fare, quindi si cambierà la dicitura testuale senza andare nulla a togliere al contenuti, però si va a esplicitare meglio linguisticamente quello che voleva dire, d'accordo? Poi, ok. Allora, chiedo all'architetto Righi se vuole aggiungere, se vuole fare qualche considerazione sugli interventi.
Non credo sia il caso di portare considerazioni di carattere tecnico alle considerazioni di carattere politico che stasera sono state presentate. Naturalmente la disponibilità a portare tutti i contributi, i chiarimenti, anche sulle questioni che stasera sono state sollevate, ad esempio la mobilità, è piena ed è assicurata fin d'ora.
Va bene, allora faccio alcuni commenti agli interventi fatti finora, poi si potrà fare un altro breve giro per altri consiglieri che non sono intervenuti o chi già è intervenuto. Allora, parto da una considerazione, anzi no, dicendo dei dati esatti, ne avete parlato in diversi, dunque, no, la considerazione è questa: non è facile commentare tutti gli interventi in modo, diciamo così, organico, come avevo detto anche un po' lo scorso consiglio sul bilancio, anche perché stavolta sono stati fatti degli interventi fra di loro, alcuni più o meno simili, altri proprio in disaccordo, insomma, chi ha detto, a questo punto concedetemi, non è una battuta, lo dico seriamente, il discorso che il consigliere Rubiani ha posto sulla maggioranza dei cittadini che rappresentiamo non è per sminuire questo discorso, e devo dire anche sinceramente che anche in questi sei mesi e mezzo di amministrazione non è che ci sia differenza quando un cittadino singolo, un gruppo viene in amministrazione dal sindaco, dagli assessori a chiedere qualche cosa, cioè non si guarda la maggioranza o la minoranza, i cittadini sono cittadini e esprimono il loro parere. Devo anche dire che se vogliamo ragionare da questo punto di vista, allora ragioniamo così: abbiamo detto cose diverse, quindi che cosa facciamo? Sul polo della logistica abbiamo 46% più, cosa avevi, il 12 o il 18, camarada? Ah, scusa, bene, allora 46 più 12 fa 58, quindi su questa parte abbiamo la rappresentanza della maggioranza politica.
Ci sto,
ecco. È un ragionamento corretto. Quindi sulle residenziali, sul RUE, sul POX, un'osservazione, ogni volta facciamola, guardiamo chi rappresentiamo. Non credo che si possa fare un discorso del genere, anche perché se vogliamo essere onesti, se volete essere onesti, io lo dico perché credo che sia una verità, ci credo, non è che tutte le persone che hanno dato voto al centro-sinistra per Campogalliano la pensino esattamente tutto ok su tutto quello che abbiamo fatto, così come immagino, e mi fermo al verbo immaginare, immagino che chi ha dato il voto a Progetto Campogalliano o agli altri due gruppi, non tutti i cittadini la pensino nello stesso modo sui vari pezzi del POC, del RUE, del residenziale, del rurale e di tutto quanto, del polo logistico, dell'industria, eccetera, insomma. E questo riguarda anche le firme, che l'ha citato solo camarata, io sono d'accordo, le firme raccolte contro lo spostamento della COP e pro spostamento COP, non è che tutti questi cittadini la pensassero politicamente in un modo, la pensassero politicamente in un altro, i cittadini esprimeranno quello che pensano sui vari aspetti, sulle varie componenti di questi documenti che riguardano veramente il mondo. E io davvero, anche nel precedente mandato, visto che c'ero, insomma, ma anche adesso ogni giorno incontravo della gente che mi diceva: allora, quando la fate? Lo dico? dico il nome del supermercato, ma poi mi fermo qua. Quando la fate, sempre che la dobbiamo fare noi come amministrazione, quando la fate la Coop nuova, oppure un altro che mi diceva: allora non lo spostate poi mica, allora avete tirato via. Quindi, insomma, i cittadini la pensano veramente in modo molto molto variegato su questo aspetto. Quindi, anche per i commenti fatti, mi risulta un po' difficile fare dei commenti molto generali, che invece mi piacerebbe di più fare. Qualcheduno però lo faccio. Allora, consumo del territorio. Ridicole percentuali che ho avuto occasione di dire 2 o 3 settimane fa. Ponendo il 100% il territorio comunale totale di Campo Galliano, che sono 3.514 ettari, 3 chilometri, vabbè sui chilometri, no, 35 chilometri, dopo sulle equivalenze mi confondo, abbiamo già urbanizzato, quindi già quello che c'è di tutto, case, industrie, dotazioni, eccetera, e abbiamo il 9,22%, cioè non si arriva al 10%. L'urbanizzabile, quindi quello urbanizzabile, attenzione, sempre il discorso del potenziale, ma non lo rifaccio perché l'ho già fatto e l'avete detto anche voi, è, se si facesse anche tutto, rappresenta l'1,74% del territorio di Campo Galliano. 9,22 più 1,74, lo faccio a mente, fa il 10,96, quindi non si arriva all'11%, anche se, ripeto, si dovesse costruire tutto il costruibile. Il territorio rurale rimane quindi al minimo, se si costruisce tutto, rimane dell'89% e rotti per cento, cioè l'89, lo ripeto, l'89% di tutto il territorio di Campo Galliano, anche se entro 15 anni costruiamo tutto quello che può essere costruito, rimane di quasi il 90%. E quindi mi dispiace, l'ha detto il capogruppo Camellini, sentire parlare di consumo selvaggio del territorio, di cementificazione di Campo Galliano. Il nostro presidente della regione, nonché concittadino, che ha parlato di consumo zero, e siamo d'accordo con il poco consumo, e lo dimostriamo con questi dati, che sono dati oggettivi, inconfutabili, ci dirà e decideranno come governo della regione nei prossimi anni che cosa esattamente vuol dire il consumo zero, cioè se è veramente zero, se così sarà, e ci saranno delle leggi in cui si dice non si costruisce più un metro quadrato, si rispetterà, e ci dirà che cosa vuole dire consumo zero, se vuole dire qualcos'altro. E a questo proposito faccio un altro commento in generale. Allora, in diverse occasioni, anche stasera, qualcuno della minoranza ha parlato di mancanza di visione per il futuro, di che cosa Campo Galliano sarà per i prossimi, diventerà fra 15 anni, di strategie a lungo termine, eccetera. Ora, premesso che è difficile nel mondo in cui siamo avere di queste strategie, avere delle visioni che vanno molto avanti nel tempo, però devo dire che, provando così a mettere un po' insieme diverse osservazioni che sono state fatte stasera nel dibattito, che forse anche chi ha fatto questi interventi manca un po' di visione del futuro, o meglio, più che di visione del futuro, di apertura verso le novità. A me, sapete, l'ho già detto tante volte, non piace dire cose di cui non sono sicura, o dire che sono certa di alcune cose se non lo sono. Però quando si ragiona di diversi argomenti, del costruibile residenziale, della nuova zona industriale, delle case PEP, mi sembra che sia stato fatto con dei riferimenti mentali che abbiamo tutti quanti, anche io, tutti quanti, ma che sono figli di un ragionamento che è un po' vecchio, quello di pensare, o meglio, è un po' vecchio. È stato forse valido nel passato, a volte fino a recentemente, a volte fino adesso, ma che forse bisognerà anche essere disponibili per cambiare. Allora, ad esempio, Rubiani dice: quindi a chi serve questo PSC se non serve alle industrie, eccetera, eccetera. Allora, dopo andrò a dire alcune cose sui singoli capitoli, però io non ho sentito da nessuno, credo, parlare ad esempio dei giovani, parlare ad esempio di di idee veramente nuove, parlare ad esempio di leggi nazionali che forse nei prossimi anni cambieranno radicalmente rispetto a quelle che ci sono adesso. Facciamo qualche esempio. La zona PEP di Camarata, dice: la zona PEP deve essere la zona residenziale che aiuta le persone che hanno il disagio sociale. Allora, chiediamo. Ha parlato di disagio, giusto? Ah, scusa. Allora, chiediamoci che cosa vuole dire disagio sociale. Chiediamoci cos'era il PEP 50 anni fa, se c'era. E vediamo cos'è stato per Campogalliano quello costruito 20 anni fa, 10 anni fa, 5 anni fa quasi, perché le ultime costruzioni sono state fatte pochi anni fa. Chiediamoci che cosa vuole dire adesso e forse cosa vorrà dire nel futuro. Allora, intanto non bisogna confondere le zone PEP con l'edilizia ERP e ERS, l'edilizia popolare, le case popolari. Campogalliano ne ha una grande dotazione come numero di appartamenti per i cittadini che abbiamo, per la nostra grandezza, e quelle ci sono e rimangono, e anche lì, ma questo non c'entra con quello che stiamo dicendo, potranno essere fatti nuovi ragionamenti forse, e dovranno essere fatti. Le zone PEP non sono fatte per chi ha delle grossissime difficoltà, cioè per quelli che chiamiamo i poveri, per i bisognosi. Sono fatte, erano state fatte, e forse a maggior ragione adesso, per della gente, che per delle famiglie che sono in fascia medio-bassa, media, medio-alta, non certo altissima, ok? Quindi chi negli ultimi anni, negli ultimi decenni, ha potuto costruirsi da solo la propria casa, bene, ma tutte le famiglie che senza essere povere non potrebbero permettersi dei prezzi di mercato molto alti. Io sono, per certi versi, sulla concorrenza sono anche d'accordo, però dipende dalla concorrenza a che punti arriva. È inutile che ci neghiamo, che diciamo di no, che a Campogalliano, a parte questo momento di crisi, prima il mercato dell'edilizia, il mercato delle case, aveva raggiunto dei prezzi che per la quasi totalità delle persone erano inaccessibili. Quindi per chi aveva tanti soldi va bene, per chi ne aveva medi non si poteva più comprare un appartamento. Allora, queste persone, queste famiglie, non sono famiglie di cui occuparsi. Le famiglie medie, di cui tanto certe parti politiche parlano, non sono quelle che vanno aiutate almeno nelle grandi occasioni come quella dell'acquisto di un proprio appartamento o anche di una propria villetta. Ci vogliamo vedere del male nel fatto che una famiglia media riesca ad acquistarsi una villetta e non un villone di 1000 metri quadrati in una zona PEP? Io non ci vedo, e noi non ci vediamo niente di male. E quindi perché non fare delle zone PEP che riusciremo sicuramente, che abbiamo intenzione di fare, e possibilmente anche molto, per quello che mi riguarda. Ho sentito poco parlare della parte sociale, ne ha parlato Moscatti, prima ha parlato solo di economia, poi dopo ha inserito anche il termine sociale. Se ci guardate, se ci pensate, i quartieri a Campogalliano, anche quella generalizzo un po', però è una verità che è così, insomma, i quartieri PEP permettono anche di dare una composizione sociale, per chi ci va ad abitare di solito, per come è stato fino adesso, che è più utile al paese, alla collettività, perché spesso nei quartieri dove ci sono le zone PEP, pensate a tutto il quartiere dei Tori, quello, insomma, via Luxemburg, via Pio La Torre, eccetera, pensate ai quartieri delle frazioni, pensate ad altri quartieri, gli acquisti con nelle zone PEP aiutano ad comprarsi l'appartamento a persone che hanno intenzione, e a famiglie soprattutto, famiglie anche numerose delle volte, con i 3 figli, insomma, a famiglie che hanno intenzione di abitarci e di viverci in Campogalliano. Poi quartieri dormitorio meno, si vedrà, però sono persone con i figli, che mandano i figli a scuola, che casomai si mettono a fare volontariato, sono persone che abitano con stabilità, casomai facendo anche dei mutui di 20 anni, e quindi danno anche una certa stabilità sociale al paese. Nelle zone a mercato libero, non sempre, non voglio generalizzare, lo sottolineo, non sempre, però nelle zone, nei quartieri o ristrutturati o altri quartieri dove c'è esclusivamente il mercato libero, si assiste a molto più cambiamento delle abitazioni e delle residenze. Poi non è mica una cosa diabolica, è questa, cioè una parte di appartamenti ci dovranno essere per il cambio, per chi è in affitto, perché non tutti possono comprare, perché viene ad abitare qua uno che casomai lavora per 2 anni qua, poi va via, quindi è chiaro che la mobilità non si può stoppare, non sto dicendo questo, anzi, però è vero che in questi quartieri a volte ci sono un po' più di problematiche rispetto ai quartieri dove fanno famiglie che abitano per 20-30 anni o per tutta la vita. E per non parlare solo del PEP, quindi avremo intenzione di fare delle zone PEP, di sicuro. Altri aspetti, dicevo, dei nuovi modi di pensare. Il discorso del RUE e degli incentivi. Allora, senza andare a parlare del fatto che, l'avete detto voi stessi negli interventi, aumentando il carico insediativo in zone già urbanizzate, quello fatto finora con l'indice 06 ha spesso, anche qua non generalizzo 100%, ma molto spesso creato poi dei problemi di traffico, di rabbia delle persone, perché sono troppe, perché sono fitte, perché hanno dei problemi con la macchina e tutt'altro, perché non ci sono i giardini, eccetera. Senza contare questo, c'è da dire, c'è il discorso economico. Allora, adesso incentivare di più di quello che si è fatto la ricostruzione significa anche, non lo so, cioè i proprietari ci sono che hanno le proprietà in centro, ma ci sono anche tante altre persone, soprattutto i giovani, le nuove famiglie che dovranno e potranno costruirsi, e che di sicuro si costituiranno in futuro, diventa difficile rendere economicamente appetibile, perché quello che salta sempre fuori, poi i soldi ci sono, io non lo so se esisterà mai una società senza i soldi, però mettere sempre l'attenzione solo sulla convenienza economica nella ristrutturazione a me dispiace un po'. Però detto questo, dare la convenienza economica ai proprietari attuali, pensare che possano poi vendere a chi deve costruirsi una famiglia, chi vuole comprare, a prezzo accettabile per chi compra, è un po' un controsenso. Però anche qua, un comune come il nostro, fare degli incentivi anche a livello monetario diventa difficile, però chissà cosa cambierà nelle leggi nazionali, casomai davvero fra 10 anni o fra 2 anni, non lo so, arrivano leggi nuove che per adesso sono impensabili, di incentivi nazionali alle ristrutturazioni, ad esempio. Io non lo so se non arriveranno, cioè, mi auguro anche di sì, casomai. Prima che arrivassero gli incentivi sul fotovoltaico a livello nazionale, un comune poteva dire: io ti do gli incentivi per fare questa cosa anche se penso che sia utile, si faceva fatica, insomma, soprattutto poi in questo periodo. Però forse in futuro cambierà qualche cosa. Diamoci la speranza di pensare che anche a livello sovraordinato al nostro, dalla regione e soprattutto dallo Stato e magari dall'Europa, ci arrivano delle indicazioni più chiare e quindi delle proibizioni, casomai, ma anche veramente degli incentivi anche economici a fare quello che per adesso diventa molto difficile da sostenere. Senza parlare di quello che diceva prima, che poi in realtà è la parte più reale, più vera, del troppo insediamento in centro. Pensate, ad esempio, sarebbe un po' il sogno di un'amministrazione, se arrivassero in futuro delle leggi sull'esproprio, che adesso non ci sono. In realtà le case vuote che ci sono in centro, quelle più vecchie, sono lì da 10 anni, da 20 anni, tutti conosciamo gli esempi, non faccio nomi di case, di proprietari qua intorno. Pensate se arriva una legge sull'esproprio che dice che dopo un tot d'anni queste case che nessuno ristruttura, o gli danno dei grandissimi incentivi, non certo comune, oppure passano di mano, non mi azzardo a pensare delle cose più positive, insomma. Però davvero bisogna pensare che qualche cosa si muova, perché, cioè, i ragionamenti che avete fatto, lo so, lo so, sono consapevole, mi sono fermata nel mio discorso apposta. Però davvero non diamoci, se continuiamo a ragionare sempre su quello che c'è e che c'è stato finora, diventa poi difficile avere delle visioni sul futuro. Mi rendo conto che dire solo chissà cosa succede non va bene, però credo sinceramente che quello che si poteva fare in questo senso sia stato fatto. Quindi adesso un'altra cosa importante, che a volte dagli interventi che si sente sembra che qualcuno se ne dimentichi, è che per adesso, e qua ritorno anche a quello che gira e circola sopra alle normative comunali, si va, soprattutto per l'industria, per gli orari, per il commercio, si va verso una totale liberalizzazione di tutto quanto. Si sta andando verso questa ottica, sempre di più negli ultimi tempi. Non pensiamo che sia positiva, una totale liberalizzazione, e che significa anche questa totale liberalizzazione, significa anche sempre meno possibilità da parte delle amministrazioni comunali di poterci mettere lo zampino, di dire la propria, di incentivare o di vietare. Ho già avuto altre occasioni di dirlo, ho chiesto in passato tante volte se un comune può decidere che tipo di industria far insediare nel proprio territorio, e quindi le industrie a più alto capitale umano, ad alta tecnologia, piuttosto che...